Geronimo. Storia e memoria con Alessandro Bertellotti.
Con Sanremo si forma il primo canone della canzone italiana. Il collegamento fra storia della musica e canone è un tema caro alla musicologia ed è stato oggetto di riflessione anche negli studi sulla popular music. È l'ingresso della canzone nel campo dei discorsi sull'arte a renderne possibile la storicizzazione e a permettere la formazione di un repertorio condiviso su cui misurare aderenze e distanze da un modello ideale. Questo avviene in Italia, seppur in maniera incompleta e ideologicamente limitata, dallo statuto di arte minore di cui gode la canzone, proprio a partire dagli anni di Sanremo. Se la radio aveva affermato una canzone da ascoltare e da ballare più che da cantare, Sanremo avvia un processo destinato ad allargare sempre di più il cuneo fra l'ascolto e il ballo. Indipendentemente dai discorsi sul gusto e dagli snobismi della critica, non c'è dubbio che la funzione primaria della canzone italiana promossa dal festival sia estetica e risieda nell'ascolto. Lo dimostra anche la rapida evoluzione della formula spettacolare di Sanremo. Se nei primi anni la scenografia è quella di un nightclub, siamo in un casinò, del resto, con il pubblico seduto ai tavolini che consuma e ascolta, e magari chiacchiera, poco a poco la dimensione diventa quella teatrale, in cui il pubblico seduto frontalmente ascolta e basta.
Possiamo anche ignorarlo, ma non c'è dubbio che il Festival della Canzone Italiana o Festival di Sanremo abbia dato un contributo importante alla formazione, come abbiamo appena ascoltato in un estratto del lavoro del musicologo e docente Jacopo Tomatis, abbia dato, dicevo, un contributo alla formazione di un repertorio condiviso e abbia segnato in modo profondo anche la definizione di cultura popolare legata alla canzone. Basta scorrere l'elenco dei brani, dei loro autori e degli interpreti per trovare riferimenti alla nostra vita, alle nostre relazioni interpersonali e infine al nostro modo di avvicinarci alla musica. Sanremo, insomma, fa parte di noi, inevitabilmente, sia che ci riconosciamo in quei brani, nei loro testi e nella collocazione nella storia recente, sia se ci rifiutiamo di farlo e preferiamo rivolgerci ad altre sonorità, ad altre melodie, ad altri generi, insomma. Comunque ci confrontiamo con ciò che si suona e si scrive in quella rassegna. Il Festival di Sanremo raggiunge il traguardo delle 70 edizioni, è proposto ininterrottamente infatti dal 1951, prima nel Salone delle Feste del locale Casinò, quindi nel principale teatro, l'Ariston, nel centro della città, tranne una edizione, quella del 1990, ospitata nel Mercato dei Fiori, in periferia. Parleremo di Festival di Sanremo con Jacopo Tomatis, docente di etnomusicologia all'Università degli Studi di Torino e autore del volume Storia culturale della canzone italiana, edizioni Il Saggiatore. Professor Jacopo Tomatis, perché secondo lei, come abbiamo sentito, con il Festival di Sanremo nasce un repertorio che lei definisce condiviso? È una caratteristica della musica popolare italiana che fino ad allora non si trovava nella canzone italiana, oppure era già reperibile in forme precise?
Il Festival Festival di Sanremo crea per la prima volta un repertorio condiviso, meglio, non veramente per la prima volta. Perché ci sia un repertorio condiviso di canzoni italiane, intanto bisogna cantare in italiano, è una banalità, ma neanche poi tanto, visto che l'unità linguistica arriva molto tardi in Italia e possiamo riconoscere sicuramente la Prima Guerra Mondiale come un momento in cui si diffondono delle canzoni italiane in italiano cantate da tutti gli italiani, la leggenda del Piave su tutte. E poi durante il periodo fascista, quando nasce la radio è il primo mezzo di comunicazione di massa e effettivamente nazionale che trasmette lo stesso repertorio in tutta la nazione. Sanremo sostanzialmente porta avanti il discorso del layer fascista, la RAI del periodo repubblicano è in grande continuità gestionale con la radio fascista, anche con delle problematiche di carattere politico, verrebbe da dire, e ripropone quel modello di canzone, ma in un momento in cui ci stiamo lentamente avvicinando a quello che viene detto il boom economico, per cui ha una grande massa di persone che può avere accesso a mezzi di comunicazione di massa, che può ascoltare la radio, che può comprare le riviste popolari che in questi anni cominciano a tirare milioni di copie anche riproponendo le canzoni di Sanremo, che può comprare gli spartiti di queste canzoni e che poi dalla fine degli anni 50 può anche comprare i dischi di queste canzoni, 45 giri. Sanremo afferma questo modello nazionale perché è la prima fonte centralistica di diffusione di un repertorio in italiano, anche per la peculiare storia dell'Unità d'Italia. E aspetto interessante è che lo faccia in un certo modo, cioè propone un certo tipo di canzoni italiane che diventano poi le canzoni veramente italiane, più italiane di altre, le canzoni all'italiana, come vengono dette, con tutte le connotazioni negative, dal carattere melodrammatico a un certo tipo di vocalità molto spinta, al fatto che ogni tematica problematica o che esula da quelle 3-4 tematiche standard che ancora oggi sono centrali a Sanremo, l'amore, la famiglia e quel genere di cose lì, viene automaticamente esclusa.
C'è un filo rosso che lega i 70 anni del Festival della Canzone Italiana. In che modo il Festival di Sanremo ha contribuito nel tempo a creare o a definire la cultura musicale italiana allora?
Ovviamente ha avuto un ruolo fondamentale, c'è da dire, sia come modello, Sanremo è un grande centralizzatore e normalizzatore di tendenze, molte novità musicali arrivano a Sanremo, vengono filtrate, vengono spesso depurate da alcune connotazioni problematiche, penso al rock, al beat, in anni più recenti al rap, e vengono reimmesse su un mercato di massa, su un mainstream che è indifferenziato per classi sociali e fasce d'età. Ma Sanremo ha avuto un ruolo centrale anche come modello negativo, e questo è forse l'aspetto che raramente si ricorda. Cioè la stessa idea di una canzone artistica in Italia si è definita in contrapposizione all'idea di canzone che proponeva Sanremo. La canzone dei cantautori nei primi anni 60, la canzone degli urlatori già alla fine degli anni 50 e poi ancora dopo, le varie tendenze di canzone politica, i tentativi di alzare l'asticella del livello tecnico, linguistico, musicale delle canzoni molto spesso usano Sanremo come controparte implicita o esplicita. Cioè noi saremo artistici, se dovesse essere un manifesto diremmo noi saremo artistici perché faremo quello che Sanremo non fa. E in questa, diciamo, considerazione Sanremo è assolutamente imprescindibile per capire le traiettorie di tutta la musica italiana, di tutta la popular music italiana, a partire dal 1951 e fino ad oggi e immagino anche negli anni a venire.
Vero è però che a Sanremo tanti cantautori sono andati, ricordo Sergio Endrigo, Lucio Dalla, Ivano Fossati, tantissimi, quasi tutti a Sanremo sono andati, perché allora?
Intanto dipende sempre quando uno va a Sanremo. C'è stata anche una fase per cui la partecipazione a Sanremo per alcuni musicisti e per alcuni pubblici era considerata di per sé squalificante. In tempi ancora recenti la partecipazione degli After Hours in quanto bandiera di un rock alternativo era stata vista come una vendita al commerciale. E lo stesso ha riguardato altri musicisti in passato. Ma la verità è che Sanremo ha sempre assorbito tutti i fenomeni musicali. A Sanremo c'è stata la disco music quando la disco music era di moda, il rap quando il rap era di moda, non parlo di anni recentissimi, già dal 2001 per esempio con il Sottotono, c'è stato il beat quando il beat era la musica più alla moda, ci sono stati cantautori, nel 61 solo c'erano contemporaneamente Gino Paoli, Umberto Bindi, Giorgio Gaber, Maria Monti e molti altri che non ricordo. Sanremo ha sempre assorbito quelle che sono le mode del momento, compresi i cantautori che non si sono spesso fatti molti problemi ad andare, e ci mancherebbe altro. E certo è che però a Sanremo chi ci è andato, anche di musicisti che poi hanno avuto un credito culturale maggiore, quasi sempre ci è andato portando forse non la sua canzone più significativa e sicuramente non la sua canzone più innovativa. Ecco, io credo che la regola di Sanremo che normalizza valga quasi per tutti.
La domanda che sto per porle credo accomuni la comunità svizzera italofona e la comunità italiana in Svizzera, anzi sicuramente la comunità italiana nel mondo. Quando si parla di musica italiana e di Sanremo, lei accenna spesso al sentimento della nostalgia. Questo sentimento esiste ancora riferito al festival? Perché dunque il festival può essere definito come il collante che tiene unite comunità diverse sparse nel mondo?
È una questione complessa. La nostalgia c'è nelle canzoni da quando esistono le canzoni, mi verrebbe da dire, non solo in Italia. Uno degli aspetti più interessanti del primo repertorio di popular music, diciamo di una musica globalizzata e che gira sulle rotte commerciali a partire dalla seconda rivoluzione industriale, è proprio il carattere nostalgico. Questo anche perché molti di questi prodotti sono fatti per essere fruiti dagli emigranti, o perché forse la nostalgia è un sentimento centrale nel modo in cui ci rapportiamo al vivere e alla musica. Le canzoni nostalgiche piacciono. Nel caso italiano in particolare è molto interessante vedere come la stessa idea di canzone italiana, che poi Sanremo ha, come dire, cristallizzato, si basi dapprima proprio sull'ascolto e sul cantare da fuori. Cioè il primo repertorio veramente italiano di canzone è probabilmente un repertorio che si codifica all'interno delle comunità degli emigranti, e Sanremo non fa che appoggiarsi e, come dire, in una sorta di feedback rafforzare questo legame. Ancora recentemente io sono stato in Australia ed era molto bello vedere come canzoni del passato abbiano un ruolo centrale nel definire la comunità, perché le canzoni si ricordano, molto spesso sono le canzoni della propria infanzia, non sono necessariamente canzoni di emigrazione. Questo tra l'altro credo sia utile perché ci fa anche mettere in una luce diversa questi repertori che spesso sono poi stati bollati come brutta musica, come musica kitsch. La stessa canzone, penso a Miniera di Bixio Cherubini, che è un pezzo che parla di immigrazione in maniera magistrale secondo me, o Ma se che penso, o mille altre canzoni, Porta un bacione a Firenze, se ascoltate in Italia spesso ricadono un po' in quel patetico che solitamente attribuiamo alla canzone all'italiana, più bassa anche. Se ascoltate da migliaia di chilometri di distanza sono un potente collante comunitario e suscitano emozioni che forse dall'Italia non riusciamo veramente a comprendere. E questo mi sembra fantastico per capire la potenza che una canzone ha nel costruire il mondo intorno a sé, non soltanto nel rispecchiarlo, ma proprio nel creare dei legami, nel creare dei significati condivisi.
Il Festival di Sanremo sembra godere di una considerazione particolare da parte degli studiosi, anche nelle storie generali dell'Italia repubblicana. Questa attenzione sembra essere legata ad un principio di senso comune che ha quasi da subito accompagnato il Festival e che è facile riconoscere anche oggi: l'idea di Sanremo come specchio della nazione. Sarebbe cioè possibile raccontare l'Italia ed in particolare l'Italia del secondo dopoguerra attraverso il festival, le cui canzoni rifletterebbero inevitabilmente la società italiana a loro contemporanea. È una tesi storiografica ben radicata che si palesa già nel titolo o nel sottotitolo di molti dei contributi sul tema. Le interpretazioni del festival in realtà disegnano una traiettoria perfettamente coerente con le tendenze del dibattito culturale italiano ed è interessante provare a storicizzarle. Nella percezione della critica di sinistra, Sanremo è stato, e in parte è, l'emblema delle miserie della società italiana, sineddoche non solo di tutta la musica leggera nel suo significato peggiorativo, ma anche di quello che essa rappresenterebbe: l'alienazione dell'individuo, il dominio del mercato, le politiche conservatrici degli enti pubblici e dell'industria culturale, la mentalità retrograda della nazione.
Professor Jacopo Tomatis, il Festival di Sanremo riesce a raccontare la società italiana? Perché a ridosso del Festival siamo sempre convinti che il Festival sia lo specchio della realtà nazionale italiana?
Mi verrebbe da dire perché lo è. In realtà è molto più complesso di così, perché se Sanremo è uno specchio che moltiplica e molto spesso distorce. Cioè la società italiana si rispecchia in Sanremo e viceversa. Questo perché? Perché per ragioni storiche e culturali molto complesse, che non possono essere derubricate solo appunto all'idea di specchio, che mi sembra un po' semplicistica, la nazione, la comunità italiana ha attribuito a Sanremo una grandissima importanza nella propria autorappresentazione, per il momento storico in cui Sanremo è emerso, per le modalità in cui è emerso, per il fatto che già prima che esista un'italianità nazionale esiste un'italianità musicale e Sanremo in qualche modo si appoggia a un'idea condivisa. A un certo punto una dei collanti di uno Stato recente, di uno Stato ancora diviso dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stato proprio il riconoscerci in un repertorio di canzoni condivise. E da lì in poi Sanremo è stato quello e ha consolidato il suo ruolo, seguendo le dinamiche storiche del paese, ma a sua volta influenzandole a livello di autorappresentazione. Se Sanremo rispecchia quello che succede nella società, ed è ovvio anche a livello più base, se c'è la polemica sugli omosessuali, a Sanremo arriva la canzone sugli omosessuali, se c'è la polemica sul sovranismo, a Sanremo ci sarà un pezzo sovranista. Però è vero anche il contrario, cioè Sanremo in qualche modo è anche una lente, oltre a essere uno specchio, che magnifica certi elementi, li filtra, li rimette in circolazione nella società e contribuisce a creare significato su cosa voglia dire essere italiani in un momento così complesso per definire cosa vuol dire essere italiani, come sappiamo, perché il concetto di italianità mai come oggi è al centro di dinamiche complesse e di rimediazioni e di riflessioni. Ecco, Sanremo è imprescindibile di nuovo per capire certe dinamiche, forse anche più di quanto normalmente pensiamo sia. I media da questo punto di vista la semplificano molto, secondo me. Cioè sempre da Sanremo si rispecchia la nazione, i vizi e le virtù. Sì, non è solo così. Sanremo costruisce la nazione, costruisce l'italianità.
Dunque, se un marziano piombasse al Teatro Ariston pochi minuti prima dell'apertura del sipario del festival, più o meno capirebbe l'Italia o almeno la intuirebbe?
No, assolutamente no. Sanremo è intraducibile, è questo che lo rende così italiano. Sanremo è assolutamente inconcepibile e incomprensibile anche soltanto per un francese, io credo, proprio perché si basa su una serie di ritualità, su una serie di elementi per così dire sottintesi che sono parte dell'essere italiani, esattamente come la lingua, esattamente come quelle convenzioni che fanno sì che due italiani quando si incontrino si bacino prima da una parte e poi dall'altra o per quelle strane frasi regionali che al di fuori della propria regione di appartenenza diventano misteriosamente intraducibili e incomprensibili. Sanremo è quello, proprio per questo non si può pensarlo come uno specchio dell'Italia. Sanremo è un prodotto per italiani che casomai trasmette una certa immagine di italianità all'estero che è poi quella che a sua volta contribuisce a creare la nostra idea di italianità, ma Sanremo è meravigliosamente intraducibile, non si può capire Sanremo se non si è italiani, secondo me, se non si è dentro una cultura italiana.
È questa allora la ragione per cui è impossibile raccontare il Festival di Sanremo e l'evoluzione della cultura musicale italiana in modo distaccato, da storico per intenderci? Tutti sono inevitabilmente coinvolti, ognuno di noi è legato in qualche modo ad almeno una canzone del Festival di Sanremo, indipendentemente dalla nazionalità o dall'estrazione sociale.
Beh, io credo che nessun fenomeno possa essere analizzato come un'isola. L'utilità e l'interesse di affrontare repertori musicali come sono quelli popular, cioè quelli di grande diffusione e che circolano attraverso i media, è proprio di capirli in una rete di cose che succedono intorno, anche per evitare poi un effetto da vecchia storiografia musicale per cui ci limitiamo a studiare il canone. Sanremo, da questo punto di vista, offre uno sguardo molto parziale su quella che è la storia della canzone italiana. Non tutto è andato a Sanremo, non tutti i fenomeni possono essere letti attraverso Sanremo, soprattutto perché Sanremo è il modello negativo di molti fenomeni. Certo è che si può probabilmente ricostruire una storia estetica della canzone italiana vedendo in che rapporto i musicisti si sono posti con quel tipo di repertorio che va a Sanremo. il che è molto problematico perché tira fuori logiche di commercialità, di autenticità o di molti modi attraverso cui valutiamo solitamente la musica.
Passeggiando per le vie di Sanremo si possono osservare numerosi monumenti, c'è Giuseppe Garibaldi, San Francesco d'Assisi, Siro Andrea Carli, medico, sindaco e deputato del XIX secolo che portò l'acqua potabile in città con un acquedotto ancora oggi utilizzato. Sotto la sua amministrazione venne realizzata la cosiddetta Strada Nuova, oggi è Corso Matteotti, dove sorge appunto il Teatro Ariston e dove c'è l'unica statua davvero popolare a Sanremo, quella dedicata a Mike Bongiorno, fotografatissima. Ecco, ad un presentatore del festival, Pippo Baudo, e allo stesso festival venne assegnato in tono dispregiativo l'aggettivo nazional popolare. Siamo verso la fine degli anni Ottanta. È un'etichetta ancora attuale?
Il concetto di nazional popolare è molto complesso e a seconda del momento storico diventa positivo o negativo. Dipende molto da cosa intendiamo anche per popolare e ovviamente in funzione di quello che riteniamo essere il popolo. E ovviamente abbiamo diversi concetti di popolo. Il Festival di Sanremo è stato, come molti dei suoi protagonisti, è stato nazional popolare in una prospettiva dispregiativa e spesso da sinistra, perché in Italia a un certo punto si costruisce quest'idea che ciò che circola attraverso i mass media, controllati inevitabilmente dalla Democrazia Cristiana sostanzialmente fino agli anni Ottanta e dopo in un duopolio che non facilita per niente la materia d'analisi tra Rai e Fininvest, ecco che tutto quello che passava attraverso questo sistema fosse in qualche modo corrotto dal sistema stesso. In realtà adesso siamo forse pronti ad accettare un concetto di nazional popolare più sfaccettato, senza esprimere necessariamente giudizi a favore o contro, ma capendo appunto come questa idea di nazionalità venga costruita e anche che popolare di per sé non è né un bene né un male, o meglio è un termine che oggi ci dice molto poco su chi ascolta Sanremo. Mi sembra che l'idea che di un festival nazional popolare sottintenda il fatto che Sanremo è un sottoprodotto per le masse, un sottoprodotto per quel genere di persone meno istruite opposte a un'elite intellettuale. In realtà non è neanche tanto così. Sanremo è veramente un momento in cui tutti di colpo guardano la televisione e si sentono in obbligo di esprimere giudizi sulla canzone, cosa che non fanno in nessun altro momento dell'anno, esattamente come durante il mondiale di calcio tutti diventano allenatori. E questo è, al di là dell'aneddoto e della battuta, è centrale di nuovo nella rappresentazione nazionale e popolare dell'Italia, per cui non è necessariamente un male questo genere di giudizio, secondo me. Va calato nel momento storico in cui viene formulato, secondo me.
E questa è la ragione per cui Claudio Baglioni, il presentatore delle ultime due edizioni, è direttore artistico, utilizzando il termine nazional popolare, lo interpretava in senso positivo.
Baglioni naturalmente tirava giustamente l'acqua al suo mulino, mi viene da dire. Di fatto Baglioni stava avallando una situazione che già c'è. Forse lo faceva, ricordo il contesto in cui ha fatto questo discorso alla sua prima direzione artistica in apertura, lo faceva riprendendo una sorta di atteggiamento verso la canzone un po' paternalistico, ecco, con l'idea che comunque la canzone ha il suo valore nelle emozioni che suscita. Ma ci sono pochi dubbi che Sanremo abbia questa funzione qui.
Era Jacopo Tomatis, docente di etnomusicologia all'Università degli Studi di Torino e autore di Storia culturale della canzone italiana, edizioni Il Saggiatore. Thank you. sulle note di 4 marzo 1943 di Lucio Dalla, terzo al Festival di Sanremo del 1971. Questa è una esecuzione dell'Orchestra Radiosa. Vi segnalo che oltre al lavoro di Jacopo Tomatis sono numerose le novità in libreria in occasione della 70ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Da Marino Bartoletti e Lucio Mazzi, almanacco del Festival di Sanremo, edizioni Gianni Marchesini, ai 70 anni di Storie e Canzoni di Eddie Anselmi, oltre a Adriano Aragozzini. Questa sera canto io splendori, miserie e trasgressioni al Festival di Sanremo, raccontati da un protagonista. Aragozzini infatti organizzò 3 edizioni della rassegna dall'89 al 91 e fu condannato a 4 anni di reclusione per avere pagato tangenti ad alcuni amministratori locali. Inoltre, presso le biblioteche cantonali potete reperire tra gli altri volumi anche quello di Serena Facci, Il Festival di Sanremo, Parole e Suoni raccontano una nazione, edizioni Carocci. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione, Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.